E niente, la storia è molto semplice. La scorsa settimana al Deep Cave di New York non è successo praticamente niente. Atari non ha comunicato nessuna novità di rilievo e visto che non sapevo che cosa fare, ho chiesto ai membri del gruppo Telegram di Atariteca cosa volessero che facessi. E loro mi hanno detto di parlare di E.T. e dello scavo di Alamo Gordo. E visto che c'è un bel documentario sull'argomento, mi metto a parlare proprio di quello. Oggi parliamo di Atari Game Over.
In una boccetta, da oggi anche in farmacia.
Eccoci qua. Vorrei tanto potervi dire che questa è la prima puntata di Atariteca dedicata a un documentario, a un film, ma non è così. Non è così perché in una mia digressione passata di qualche mese fa in cui non ero ancora abbastanza lucido, ho dedicato una puntata di Atariteca interamente ai Blues Brothers, al film dei Blues Brothers. Quindi ecco, è una puntata che non c'entra niente come tematica, ma l'ho già fatta, è già successo. La cosa bella però è che la tematica di questa puntata è stata decisa proprio dal gruppo Telegram di Atariteca. Quel gruppo Telegram che voi tutti potete trovare cliccando sul link sotto a questo podcast, in descrizione, oppure andandolo direttamente a cercare sulla piattaforma Telegram cercando Atariteca o la pagina degli aggiornamenti che è il Cugino Channel. Ah, ovviamente tutti i contenuti potete ritrovarli in formato scritto sul mio blog personale Chi non corre è perduto, rintracciabile all'indirizzo www.simoneguidi.info. Ma lasciamoci alle spalle la parte introduttiva andando immediatamente a snocciolare il core della puntata. Mettiamo subito le cose in chiaro ed entriamo in situazione. Ci sono stati molti brutti videogiochi per Atari 2600, ma nel 1982 solo E.T. venne definito così brutto da aver dato inizio alla grande crisi che quasi uccise l'intero settore videoludico. E.T. è stato lungamente etichettato come peggior videogioco di sempre e si è guadagnato ulteriore infamia quando cominciò a circolare la voce che tutte le sue copie invendute erano sepolte in una discarica nel deserto del Nuovo Messico. Una leggenda urbana di vecchia data che venne parzialmente confermata nel 2014, quando lo sceneggiatore e regista Zack Penn decise di farci un documentario sopra, giusto per dissipare ogni dubbio a riguardo. Lasciate perdere che ne aveva già fatto uno sulla ricerca del mostro di Loch Ness. Quella è un'altra storia, dimentichiamo. Adesso parliamo di E.T., del documentario Atari Game Over e del fatto che Howard Scott Warshaw sia l'Ed Wood dei videogiochi.
Stop, stampiamola! Andiamo avanti!
Era perfetta!
Perfetta? Signor Wood, si rende conto di quanta arte serva per fare un film?
Mi piace pensare di sì.
La lastra tombale di cartone è caduta. Questo cimitero è manifestamente finto.
Mai nessuno al mondo se ne accorgerà. Il cinema non è fondato su piccoli dettagli, è la magia dell'insieme.
La magia dell'insieme?
Già.
È magico anche il fatto che i poliziotti sono arrivati in pieno giorno e all'improvviso è notte?
Ma che ne sa lei, ha mai sentito parlare di sospensione dell'incredulità?
Sospensione dell'incredulità, ecco, è proprio quello che fa per me in questo momento. Allora, a me gli occhi, anzi, a me le orecchie. Siamo nel 1982. Il film E.T. l'extraterrestre di Steven Spielberg è un grandissimo successo sia per la Universal Studios che per la Amblin Entertainment. Il simpatico alieno che cammina caracollando diventa un fenomeno di costume talmente grosso che si traduce in vendite di merchandising su scala cosmica, il che porta inevitabilmente a un adattamento videoludico dell'intera faccenda. Non dimentichiamolo, siamo sempre nel 1982 e di conseguenza entra in gioco Atari. Il gigante delle console da casa e dei cabinati arcade è il principale innovatore sul piano tecnologico e creativo e con un record quasi perfetto di qualità e immaginazione è il candidato ideale per pubblicare il videogioco di E.T. sulla sua console 2600. C'è solo un piccolo inconveniente. I diritti del film vengono acquistati a luglio, per una cifra a dir poco astronomica. E il gioco deve essere completato per il 1° di settembre, in 5 brevi settimane che dovranno permetterne la commercializzazione per il Natale dello stesso anno.
Telefono?
Telefono? Ha detto telefono? Ha detto telefono?
Non ti sei lavato le orecchie stamattina? Ha detto telefono!
Casa?
Hai ragione, è la casa di E.T. quella.
In questa equazione si inserisce Howard Scott Warshaw, uno dei principali programmatori Atari, già autore di Yar Revenge e di un altro adattamento videoludico direttamente da un film di Spielberg, Raiders of the Lost Ark. Entrambi i giochi sono successoni commerciali e innalzano la reputazione di Warshaw tra le garanzie umane di Atari, e facendogli guadagnare anche il plauso personale dello stesso Spielberg, che a quel punto si fida solo di lui per convertire in pixel il suo alieno senza campo. In così poco tempo, però, l'affare è molto complicato, ma troppo grosso per essere mollato. Ray Kassar in persona telefona a Warshaw per convincerlo ad accettare l'incarico, nonostante che tutti, compreso il suo stesso capo progetto, ritenessero l'impresa impossibile. Howard, forse sopravvalutando le proprie capacità, accetta l'incarico e lavora incessantemente per il mese successivo e anche di più, riuscendo a consegnare il gioco puntualmente. Passa il tempo, arriva Natale e con il Salvatore arriva anche la conversione videoludica di E.T. sugli scaffali dei negozi. L'esordio pare un trionfo, ma nei mesi successivi alla grande uscita i sussurri iniziano a diventare chiacchiere sempre più rumorose e in men che non si dica la qualità del videogioco di E.T. viene messa seriamente in discussione. La moltitudine di cartucce prodotte non sta trovando un proprietario e quelle già vendute vengono restituite da compratori delusi. È un flop e nel frattempo la società fallisce. Passano gli anni e una diceria trova sempre più ascoltatori tra gli appassionati di videogiochi.
Esiste una discarica ad Alamo Gordo, nel deserto del Nuovo Messico, dove apparentemente e vergognosamente Atari ha seppellito le milionate di cartucce gioco di E.T. rimaste invendute.
La diceria diventa leggenda, la leggenda diventa mito, ed E.T., forse immeritatamente, inizia a scalare la cima della classifica dei peggiori videogiochi di tutti i tempi. Flash forward di 31 anni. Siamo nel 2013 ed entra in gioco Zack Penn. Penn non è estraneo al geekdom, ha firmato il soggetto di Last Action Hero all'età di 23 anni e quello di Avengers quasi 20 anni dopo. Ed ha lavorato alla sceneggiatura di X-Men 2, L'Incredibile Hulk, Ready Player One e il prossimo in uscita quest'estate Free Guy. La leggenda delle cartucce di E.T. sepolte nel deserto gli è sempre stata abbastanza indigesta da mettere insieme una troupe per documentare uno scavo nella discarica di Alamo Gordo, dove i giochi sarebbero stati interrati 30 anni prima. Chiama il suo film Atari Game Over e lungo la strada ottiene una serie di testimonianze estremamente interessanti e particolareggiate mentre le ruspe scavano avvicinandosi sempre di più a ciò che può o non può essere stato sepolto sottoterra. Ma la testimonianza di gran lunga più importante di tutte è proprio quella che ottiene da Howard Scott Warshaw, il game designer di E.T., l'ex ragazzo prodigio più talentuoso di Atari. Il suo viaggio personale in ciò che resta del suo passato è profondamente commovente e non è solo semplice introspezione personale. Da tutto questo nasce Atari Game Over, il documentario sullo scavo che, oltre ad essere interessante, è anche un immenso divertimento. Interviene anche uno dei miei eroi personali, Ernest Cline, lo scrittore del romanzo Ready Player One, che in qualità di appassionato di cultura pop e difensore dei giochi Atari si reca sul sito dello scavo guidando la sua DeLorean, ma non prima di essere passato dalla casa di George R. R. Martin o George R. R. Martin. Sì, insomma, avete capito bene, coso lui del Trono di Spade, per riprendersi la macchina perché gliel'aveva prestata. E mentre la vicenda scorre, non manca qualche affascinante highlights su Atari e su ciò che ha determinato la sua caduta.
Un momento, Doc. Mi stai dicendo che hai costruito una macchina del tempo? Con una DeLorean?
Dovendo trasformare un'automobile in una macchina del tempo, perché non usare una bella automobile?
Nonostante in alcuni punti i fili della storia si aggrovigliino un po', dandoci una visione poco chiara di come finisce la vicenda, il documentario non perde mai di vista ciò che lo scavo significhi non solo per Warshaw, che è il papà del gioco, ma anche per la cultura pop di tutto il mondo e l'amore e talvolta l'ossessione che lo circonda. Ma la domanda fondamentale, Atari Game Over riesce a dare una risposta? Ci sono davvero le cartucce di E.T. sepolte nella discarica di Alamogordo? Sì, ci sono, ma non i milioni che dovevano esserci. E oltre a E.T. ci sono anche molti altri popolari videogiochi Atari. Perché? Vi chiederete voi? Grazie per la domanda, ascoltatori. Vi rispondo subito. Il documentario non fornisce una risposta chiara a riguardo. Conclude la sua storia spiegando agli spettatori che in quell'unico scavo sono stati ritrovati più di 1500 articoli di vario genere, tutti riguardanti Atari. Figuriamoci cosa potrebbe saltar fuori se si facessero altri scavi in altri punti. Al che diventa sempre più probabile la teoria che accredita il materiale smaltito in discarica alla chiusura della vicina fabbrica Atari di El Paso. Prima convertita dalla produzione alla rigenerazione delle cartucce invendute e poi chiusa repentinamente in conseguenza del fallimento dell'azienda, tutto il suo contenuto sarebbe stato smaltito illegalmente proprio ad Alamogordo. E in questo caso si tratterebbe del contenuto di una fabbrica, non di tutte le cartucce di E.T. rimaste invendute sull'intero territorio statunitense. Ciò spiegherebbe la varietà di articoli ritrovati nello scavo. L'era di Atari è stata caratterizzata da arroganza e discutibili pratiche commerciali, ma anche da ingegnosità creativa. Atari non era altro che il prototipo delle moderne società della Silicon Valley, con una cultura lavorativa informale vivace che presto sarebbe stata ripresa, in forma un po' meno eccessiva, da giganti come Microsoft e Google. Se c'è una cosa importante da attribuire ad Atari Game Over, è proprio l'opera di rivalutazione nei confronti di Howard Scott Warshaw, chiaramente un talentuoso designer che ha commesso l'unico errore di affrontare un tempo di consegna ridicolo per completare un videogioco. Warshaw non voleva sfornare semplicemente un clone di Pac-Man, come gli suggerì di fare lo stesso Spielberg del resto, ma cercò di creare un gioco che attingesse agli elementi chiave della storia del film e per questo aveva bisogno di più tempo. Gli stretti vincoli temporali hanno dimostrato che E.T. non poteva essere all'altezza delle aspettative di Warshaw, ma il gioco in sé non è affatto il peggiore mai fatto per Atari 2600 e certamente non è quel killer aziendale che a volte viene accusato di essere. Atari Game Over serve quindi sia come divertente sommario della storia del videogioco di E.T., sia come un'analisi più seria di coloro che erano stati coinvolti nella sua realizzazione. Dietro a quel videogioco c'è una storia umana in cui moltissime persone hanno perso il lavoro, e quello che avrebbe potuto essere un semplice videogame che campava di rendita è invece diventato qualcosa che si avvicina molto a un santo graal moderno. Dagli anni 80, era di cartucce ingombranti e televisori rivestiti in legno, a una tomba polverosa nel deserto del Nuovo Messico. Atari Game Over riesce a separare il mito dai fatti con il calore e la leggerezza di una favola e ci offre la possibilità di vedere l'ascesa e la caduta di Atari attraverso gli occhi di Howard Scott Warshaw. Che ne pensate? Vale la pena vederlo? Ed anche questa puntata dell'Atariteca di vostro cugino finisce qui. Mi raccomando, likeate il podcast su Spreaker, provate anche a seguirmi ogni tanto, sempre su Spreaker, il cuoricino su iTunes, qualche commento qua e là, insomma il gruppo Telegram, sentite quanti modi ci sono per interagire con l'Atariteca di vostro cugino. Per il momento vi rimando alla prossima puntata, e mi raccomando, meno di 20 giorni e avremo teoricamente l'uscita del nuovo Atari VCS sul mercato. grasse risate, vi lascio con questo, una grassa risata.